When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Dipcon, Fiuggi, 19-22 marzo 2015. Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza.
Devono sempre affrontare questo complesso di Frankenstein che spinge le persone ad avere un'irrazionale paura dei robot positronici, quando i robot hanno le tre leggi della robotica che impediscono loro di essere negativi, di essere minacciosi verso gli esseri umani. Quindi insomma il complesso di Frankenstein per Asimov, per i personaggi di Asimov, è qualcosa che noi abbiamo e dobbiamo superare. Dobbiamo fidarci di queste intelligenze artificiali che sono state costruite dall'uomo per essere benefiche. Ecco, diciamo, il tema è di particolare attualità perché non so bene se per effettivamente, perché in questo momento le intelligenze artificiali sembrano in qualche modo più vicine, o se per pura coincidenza ci sono state un sacco di personaggi importanti che hanno lanciato dei moniti sulla pericolosità della ricerca sull'intelligenza artificiale. E personaggi, tra l'altro, non da poco, personaggi del quel tipo di ambiente scientifico-tecnologico che ci si aspetterebbe essere molto favorevole a questo tipo di ricerche. Tra coloro che hanno espresso forti preoccupazioni c'è per esempio Elon Musk, il miliardario che sta per esempio dietro la SpaceX, una delle aziende private che ora stanno fornendo veicoli spaziali alla NASA, agli Stati Uniti, e che si è coinvolto in un sacco di progetti futuribili, come ad esempio la creazione di una ferrovia supersonica, superveloce, sotterranea e altre cose del genere. Lui ha espresso forte preoccupazione sul fatto che la ricerca sull'intelligenza artificiale possa portare a una catastrofe, alla distruzione dell'umanità, se non viene strettamente controllata. Identiche preoccupazioni sono state espresse anche da Stephen Hawking, il celebre scienziato, il celebre fisico cosmologo, e persino Bill Gates. Lui più marginalmente, però nel corso di una conferenza stampa in cui parlava di tutt'altro, quando gli hanno chiesto cosa pensasse della ricerca sull'intelligenza artificiale, ha detto che secondo lui nasconde dei pericoli e andrebbe regolata. Ora quindi il scopo di questa piccola conferenza è parlare un po' di questi timori, vedere un po' quanto possono essere fondati o meno, e vedere poi qual è stata la visione della fantascienza di questo problema, che è sempre oscillato tra il catastrofismo più totale ma anche un ottimismo altrettanto forse ingenuo ed assoluto. Di questo lato fantascientifico parlerà soprattutto Emanuele. Io adesso volevo vedere un po' qualcuna delle cose che concretamente si fanno. E sì, diciamo che attualmente si comincia a porre il problema dell'inserire un'etica nell'intelligenza artificiale, ma è qualcosa di molto più limitato, anche perché in questo momento siamo lontanissimi dall'avere un'intelligenza artificiale forte, cioè un qualche cosa che sia cosciente di sé, che abbia una propria volontà autonoma e che possa porsi delle domande. Però abbiamo una serie di intelligenze artificiali che stanno cominciando a diventare operative, e all'interno di un dei compiti comunque limitati, degli orizzonti limitati, cominciano ad essere efficienti e usabili. Per esempio abbiamo Watson, il computer creato da IBM per studiare l'intelligenza artificiale, che sta facendo delle cose notevoli. Per esempio ha vinto una puntata di Jeopardy, il programma, il quiz americano. È un quiz in cui si devono indovinare cose riferimenti alla cultura popolare, eccetera. Watson ha partecipato a una puntata del programma e ha sbaragliato i concorrenti umani, cioè è riuscito a rispondere a molte più domande rispetto al concorrente umano. E Watson non è soltanto un esperimento messo in un laboratorio, è qualcosa che sta diventando un progetto commerciale, perché l'IBM sta cominciando a offrire i servizi di Watson via internet, via cloud, cioè uno può comprare l'uso di questa intelligenza artificiale, usarla per fare delle cose, per rispondere a delle domande e usarla liberamente. E tra l'altro ci sono anche dei progetti abbastanza futuribili che già stanno pensando di sfruttarlo. Per esempio c'è un Kickstarter in questo momento di un prodotto che si chiama Cognitoys, che sono dei giocattoli, sono già pronti i prototipi, sono dei bei dinosauri verdi di plastica, che però questi dinosauri sono collegati a internet e sono collegati a Watson, e per cui dovrebbero praticamente poter rispondere e parlare ai bambini in modo intelligente. Il bambino gli chiede delle cose e il dinosauro risponde, e risponde in maniera intelligente, non risponde come fa un furbi con delle risposte preprogrammate o qualcosa che dà l'apparenza dell'intelligenza. Almeno in teoria, adesso chiaramente questa roba è in corso di finanziamento, ma nessuno li ha visti funzionare, però almeno in teoria questi giocattoli dovrebbero poter parlare ai bambini, rispondere e imparare le loro preferenze, in qualche modo insomma essere veramente dei giocattoli intelligenti. È qualcosa insomma anche che ha sicuramente degli aspetti inquietanti. Se non occorre aver letto il Welt di Ray Bradbury, in cui i bambini nella nursery intelligente poi diventano violenti, uccidono i genitori, ma al di là di queste cose, comunque uno pensa: ma affidiamo l'educazione dei nostri bambini a un'intelligenza artificiale? Ci fidiamo così tanto? E ci sono poi anche problemi di natura eminentemente pratica, perché adesso molte aziende tecnologiche tipo Google stanno pensando a macchine che si guidano da sole. Google è da una parte, ma anche tutte le aziende automobilistiche, la Volvo, la Ford, stanno tutte studiando macchine che si guidano da sole. Adesso bisogna vedere, cioè, come sempre quando parte un trend tecnologico di questo genere c'è un forte ottimismo che poi andrà temprato dalla realtà, mentre alcuni cominciano a parlare di, va bene, nel 2020 avremo le auto che si guidano da sole. In realtà, se si parla con poi la gente che effettivamente se ne occupa, non è così ottimistica la cosa. È molto probabile che avremo delle macchine che sono capaci di fare da sole molte cose. Già ci sono macchine che parcheggiano da sole. Probabilmente queste macchine potranno fare un sacco di cose da sole senza essere controllate strettamente, però comunque ci sarà sempre bisogno di un essere umano che sta a bordo e che ogni tanto le corregge. Non si può pensare di mandarle in giro completamente da sole, per esempio di dire alla macchina passami a prendere alle 5 domani nel posto tale, perché effettivamente l'intelligenza artificiale che abbiamo non è così sofisticata da poter fare queste cose. Però comunque ci sono dei progetti molto avanzati. Addirittura in Germania si sta pensando di attrezzare una delle loro principali autostrade per alcuni chilometri in modo tale da consentire la circolazione di auto intelligenti. Quindi insomma, ci sono dei progetti pratici su queste cose, e cominciano a porsi dei problemi molto pratici, cioè se a un certo punto una persona attraversa la strada all'improvviso e la mia macchina intelligente se la trova davanti, cosa deve fare? Deve fare il mio interesse è proteggere la macchina e evitare che abbia troppi danni, o deve proteggere la vita umana che incontra? E magari, non so, se incontro una scolaresca di bambini, deve mandare me, che sono il proprietario e il guidatore, a schiantarsi contro un albero, perché comunque la vita delle 10 persone è più importante della mia? E sono questioni etiche che la macchina deve arrivare a porsi, e che non hanno una risposta semplice, soprattutto che hanno poi delle conseguenze molto pratiche, perché se poi io, che ho comprato una macchina intelligente che guida e la macchina fa dei danni a cose o persone, poi io, se non sono soddisfatto, faccio causa all'azienda che l'ha prodotta. Quindi l'azienda deve trovare in qualche modo una maniera di liberarsi di questo problema etico, perché se poi la programmazione della macchina è tale che fa quello che l'azienda le ha detto, e quello che l'azienda le ha detto provoca dei danni, l'azienda è responsabile. Quindi in qualche modo bisogna trovare la maniera di che sia il il proprietario a decidere qual è l'etica della macchina che sta guidando, e non sono problemi da poco, ma anche le assicurazioni in questo momento sono molto preoccupate di quello che può essere questo tipo di futuro, perché a parte il fatto che quelli che propagandano le auto intelligenti sostengono che provocheranno un enorme calo degli incidenti stradali, perché chiaramente la macchina intelligente non si distrae mai, non si ubriaca e quindi soprattutto non ha pulsioni a non rispettare le regole, a non rispettare i limiti di velocità. Quindi la previsione è che le macchine che si guidano sole faranno calare molto gli incidenti stradali, e quindi le assicurazioni sono preoccupate anche per questo. Però comunque c'è tutta una serie di problemi etici che si porranno su come le intelligenze artificiali dovranno gestire l'interazione con gli esseri umani, ed è un qualcosa comunque a cui si sta pensando. Oppure un altro problema che si pone: adesso c'è un fortissimo interesse sulla cura degli anziani fatta delle macchine. Ci sono tantissimi progetti anche all'Università di Pisa su robot che si occupano della cura degli anziani, robot maggiordomi, robot che possono aiutare le persone ad avere una vita autonoma anche quando hanno problemi dovuti alla vecchiaia. E però appunto anche questo causa problemi etici. Per esempio, se io sono un anziano che ha la tendenza alla bulimia, oppure ad ubriacarmi, o non ho voglia di prendere le medicine, e la macchina ha il compito invece di aiutarmi, e cosa deve fare la macchina? Se io gli dico dammi un'altra bottiglia, o dammi un altro piatto di pasta che ho ancora fame, la macchina me la deve dare oppure no? E anche questo non è un problema molto semplice da risolvere, anche perché chiaramente una macchina che può avere una programmazione troppo rigida può trasformarsi rapidamente in un carceriere, oppure se è troppo lasca può non avere più lo scopo, può diventare pericolosa, nel senso che se io sono una persona anziana che viene controllata da una macchina e la macchina fa quello che voglio io, se io non sono in grado di controllare me stesso, la macchina mi può causare problemi, mi può portare sostanze che mi sono dannose e che invece da cui un infermiere umano mi terrebbe lontano. E anche questo è un problema di etica delle macchine che sta cominciando a porsi, non in termini astratti ma in termini pratici, perché queste macchine ci saranno. Quello della cura degli anziani dal punto di vista delle macchine è uno dei progetti che fanno parte, per esempio, di Horizon 2020, la serie di progetti finanziati con una gran quantità di euro dalla comunità europea, e quindi si cerca di portare avanti, perché sono le cosiddette tecnologie abilitanti, quelle che permetteranno di creare interi settori dell'economia, e che quindi sono qualcosa su cui si punta seriamente, non soltanto delle astrazioni filosofiche o puramente astratte. Quindi il problema dell'etica delle macchine si pone. Poi ci sono chiaramente il problema più fantascientifico del fatto se veramente queste macchine potessero prendere il potere, cosa farebbero, e se e come dobbiamo limitare la ricerca sull'intelligenza artificiale, e se è possibile fare in modo che la ricerca sull'intelligenza artificiale sia guidata in modo tale da non creare dei pericoli. Questo chiaramente è un campo molto più vago e molto, molto più fantascientifico, che lascia spazio anche a molte, molte visioni. Non so se Emanuele vuoi parlare adesso del lato fantascientifico, se vuoi.
Sì, in realtà secondo me il lato fantascientifico si intreccia e si deve introdurre con un piccolo cappello scientifico prima di arrivare, nel senso che già negli anni 50, e quindi con la prima teorizzazione dell'intelligenza artificiale che si debbono al famoso articolo "Può una macchina pensare" di Alan Turing, si poneva il problema delle cosiddette obiezioni all'intelligenza artificiale. Le obiezioni teologiche, dobbiamo noi sentirci Dio, le obiezioni tecnologiche, una serie di problemi su cui Turing era molto vago, perché era un articolo quasi propositivo, non sicuramente un articolo che teorizzava passaggi fondamentali o applicativi, a differenza per esempio del lavoro precedente sulla macchina di Turing o sui codici. E questa però, queste obiezioni sono interessanti perché pongono appunto, hanno posto anche delle basi a contenuti per la letteratura fantascientifica, la cinematografia, il fumetto, le varie forme espressive. Perché da un lato si poneva appunto il problema, il semplice accostamento di tecnologie, il semplice accostamento di una riproduzione produzione software hardware della, anche se non usava questi termini, la simulazione di un cervello creerà da sola intelligenza. Creiamo qualcosa che sembra un cervello ma in realtà appunto è un artefatto, e questo automaticamente funzionerà come un cervello. E soprattutto quella più interessante secondo me, come dobbiamo realizzarlo? Tenderemo a creare un adulto o invece, e questa è molto secondo me molto sottile, dobbiamo creare qualcosa che apprenda, cioè che comunque si guardi intorno con i suoi strumenti di senso simulati, affinché poi apprenda tutte quelle informazioni che servono a creare questa intelligenza. E questo si scontrava nel 1950 con le capacità di calcolo degli elaboratori dell'epoca, e secondo me è alla base anche di un po' dell'equivoco attuale, ossia gli esempi, molti degli esempi di cui si parla, che appunto smartphone per i telefoni intelligenti, auto intelligenti perché si guidano da sole, in realtà nascono dalla enorme potenza di calcolo che attualmente hanno gli elaboratori, che consente di mettere insieme più informazioni di quanto non fosse possibile ovviamente 50 anni fa, ma anche solo pochi anni fa. Questo significa che il computer che vince Jeopardy è intelligente. Io non so adesso come funzioni il Jeopardy, se sia puramente nozionistico o se abbia anche delle componenti natura logica che in qualche modo costringano la persona non solo a sapere un'informazione ma anche a dedurla. Però se appunto un computer è capace di attingere a quella enorme banca dati che ormai abbiamo solo su Google, ecco, non dobbiamo confondere Google stesso con l'intelligenza. Google non è intelligenza, è un algoritmo estremamente complesso che si basa sul calcolo parallelo, su un hardware ormai diffuso, quindi con un'integrazione forte di hardware e software che anni fa non era possibile, che ha un occhio, una persona non esperta può sembrare qualcosa di intelligente. Lo vediamo anche con gli assistenti personali tipo Siri, cioè sono algoritmi, io mi ricordo quando studiavo gli algoritmi statistici per il riconoscimento vocale, c'erano negli anni 90 delle sperimentazioni in tal senso di quello che poi è diventato attualmente il riconoscimento vocale, e leggevo articoli, paper scientifici che teorizzavano. E però si ponevano il problema della limitazione di calcolo che potevano avere i computer a 16 bit, i primi 32 bit dell'epoca, o comunque le memorie di massa che non contenevano tutte le informazioni, cioè grossi problemi tecnologici che ora sono sicuramente superati, o comunque ci sono sicuramente molte più agevolazioni, le reti internet più veloci, appunto i laboratori più veloci. Questo quindi e non interessa all'autore di fantascienza, che invece scava nei dubbi, scava nelle paure per creare tensione narrativa. La tensione narrativa non si crea avendo questa visione pragmatica, guardate, insomma, non confondete l'intelligenza, non confondete tutto questo. Gli esempi più recenti, è interessante che siano tornati queste obiezioni anche di scienziati in questo periodo, quando anche in esempi più recenti il cinema, per esempio, di fantascienza ha posto il problema della enorme velocità di calcolo con qualche modo presa di autocoscienza. C'è il film uscito un paio di anni fa, Her, che in realtà di questo parla se si guarda con l'occhio dell'informatico. Il iOS 2.0, che sono questi sistemi operativi utilizzati nel film, che interagiscono con gli esseri umani, imparano gradualmente dall'essere umano le sue caratteristiche fondamentali, emotive. Perché? Perché leggono i dati condivisi da ognuno di noi, da ogni persona nei social network, nella banca dati sanitaria, cioè tutte le informazioni condivise, elaborano informazioni e rispondono alla persona secondo, appunto, adattandosi al proprio possessore. Questo all'inizio è pura potenza di calcolo. L'interazione uomo-macchina, gli esseri umani, avviene in una, con una modalità con la quale, secondo me, gli uomini confondono la capacità del calcolatore di accedere velocemente alle informazioni con una vera intelligenza. Sa quello che penso, ma perché sa, lo ha da una serie di informazioni. Poi, là, e qui nasce la tensione narrativa, il film si trasforma nella presa di coscienza di un'intelligenza artificiale. Perché? Perché può diventare una narrazione interessante. L'intelligenza artificiale assume una coscienza del sé e improvvisamente si pone anche nei confronti dei sentimenti, cosa che imprevista nella programmazione originale. Deve essere così la narrazione, non può semplicemente raccontare qualcosa di solo plausibile o solo veritiero, anche qualcosa, un salto logico plausibile, ma un salto ci deve essere. Ma lì torna, in questo film in particolare, torna anche la profonda differenza, perché il calcolatore appunto è capacissimo di elaborare migliaia di informazioni, milioni di informazioni, quindi è capacissimo di sviluppare una dinamica di interazione con l'altro essere umano diversa da quella che conosciamo. Per esempio, il calcolatore si innamorerà di altre persone e interagirà, e ci sarà lo shock del momento in cui l'essere umano si renderà conto che l'intelligenza artificiale non la possiede in modo esclusivo, perché esiste la rete, perché esiste la possibilità che le intelligenze artificiali del film parlino fra di loro e parlino con altri esseri umani, e quindi sviluppando nuove dinamiche di interazione personale. Tutto poi si risolverà con la decisione finale delle intelligenze artificiali, che è un punto interessante della fantascienza, e ne farò altri esempi. Quando le intelligenze artificiali comprendono nel salto logico che sono superiori all'essere umano solo per il fatto di poter capire una serie di cose più velocemente, ma anche perché finalmente ne capiscono la semantica, perché poi questo è il limite, quello che diceva Marco. Se io programmo un elaboratore per assistere un anziano, tutti i suoi bisogni possono essere come delle regole logiche: deve mangiare, bere, nutrire, deve mangiare, bere, andare di corpo e così via. Ma se la persona vuole mangiare qualcosa in più, la programmazione cos'è? Deve avere un if: non puoi mangiare più di x calorie, perché sennò, per esempio, ci sono, quindi, però sono regole, non sono semantiche, sintattiche, basate su valori numerici, non su valori emotivi. Mentre la fantascienza dice no, c'è il valore emotivo. E allora la decisione finale nel film Her delle macchine è quella di dire: sapete che c'è, noi abbiamo capito che non possiamo spiazzarvi e distruggere le vostre vite, noi ce ne andiamo. Loro non decidono di conquistare il mondo, di sottomettere gli esseri umani, preferiscono, perché comunque è rimasta un barlume della loro programmazione, che è quella di essere al servizio degli uomini, per cui abbandoniamo il campo. In altri esempi di fantascienza, la programmazione dell'intelligenza artificiale arriva al punto dell'autocoscienza e arriva al punto di dire: forse gli esseri umani sono un danno ed è meglio che li elimino. Dal primissimo racconto del fulmine che cade nel momento in cui Dio esiste, c'è la domanda: Dio esiste? Adesso sì, boom, e il fulmine distrugge lo scienziato, lasciando immaginare, di Brown appunto, lasciando immaginare che poi questo Dio ne farà di tutto nel mondo. A questo, a Terminator per esempio, dove Skynet dice: sì, gli esseri umani sono il cancro dell'umanità, li distruggiamo tutti perché non servono a questo pianeta. E l'obiezione di superiorità può anche, secondo me, è logico che se un'intelligenza artificiale acritica, asettica, senza un limite un limite etico, poi anche lì etico significa perché rispetto degli esseri umani, ma se noi gli diciamo rispetta la vita tout court, La macchina dice: che cos'è in questo momento che sta distruggendo di più questo pianeta di altri animali? Ah, guarda, sono gli esseri umani, ammazziamoli tutti. Se l'intelligenza artificiale analizzasse in questo momento i social network, ne dedurrebbe che i suoi veri padroni sono i gatti e i cani, non sono gli esseri umani, perché siamo noi al servizio, cioè le foto di gatti e cani che invadono i social network sono tali, per cui dico, ma perché? Io faccio sopravvivere i gatti e mi inchino alla loro volontà. Quindi ecco, uno degli ultimi esempi è da fumetto, che poi adesso arriverà al cinema, anche lì sembra trasparire in Avengers Age of Ultron proprio la presa di coscienza dell'intelligenza artificiale, che dice: gli esseri umani mi hanno creato per proteggerli, mi hanno creato perché io tramite la mia programmazione realizzi un mondo di ordine e di sicurezza. Ma anche lì, ordine e sicurezza possono essere conciliabili con la presenza dell'uomo? Forse no, perché l'uomo è per sua natura caos, forse anche il bello della natura umana, ma anche il brutto. Per cui un'intelligenza artificiale asettica direbbe a un certo punto: no, distruggiamo tutti gli esseri umani. Ora, se fosse possibile questo salto logico, come anche dell'autocoscienza, solo dall'accumulo di informazioni, ed è forse questa la paura anche attuale, qualcuno direbbe: ma se tutte queste automobili capissero tutte improvvisamente dall'accumulo di informazioni, capissero che hanno la possibilità di uccidere tutti gli esseri umani in contemporanea, perché in realtà la circolazione sarebbe migliore senza esseri umani in giro, perché non ci sarebbero più vecchietti che tagliano la strada, non ci sarebbero più ciclisti indisciplinati, allora comincerebbero a uscire tutti i ciclisti indisciplinati. Perché? Perché la logica della programmazione impone questo. Secondo me, e questa poi appunto è il mio parere, non è ancora ovvio, cioè è ovviamente così, non è ancora possibile che il solo accostamento di informazioni possa generare da solo intelligenza. Non lo è per gli esseri umani. Esseri umani coltissimi non sono per forza esseri umani intelligentissimi, figuriamoci per le macchine.
Sì, certo, è così. Ecco, diciamo che per alcuni dicono che per certi versi sì, è vero che Google è soltanto un algoritmo e che non pensa veramente, però poi in realtà diciamo che potrebbe anche non essere così, nel senso, alcuni dicono: ma in effetti noi ce l'abbiamo già l'intelligenza artificiale, cioè abbiamo Google, c'è un qualcosa che noi gli diciamo anche in maniera molto vaga quello che vogliamo sapere, e lui ce lo dice con estrema precisione. Quindi per certi versi è un'intelligenza artificiale. Certo, non è l'intelligenza artificiale che noi ci immaginiamo come una mente pensante esattamente come la nostra, con una personalità, un nome, un'identità. Però effettivamente è comunque una specie di intelligenza collettiva, parcellizzata, che si comporta in modo intelligente per certi versi. E chiaramente non sembra avere alcuna volontà, però se immaginiamo Google crescere di 10, 100, 1000, 1 milione di volte, non si sa se questa volontà non possa effettivamente emergere, anche perché appunto la visione della nostra intelligenza, come la vedono alcuni cognitivisti, in effetti è appunto come quella di una proprietà emergente, cioè non qualcosa che a un certo punto ci stacca dal resto del mondo, ma qualcosa che emerge gradualmente, così come appunto la coscienza non è qualcosa che si ha o non si ha, ma è qualcosa che cresce gradualmente dalle pietre, dagli esseri animati agli esseri unicellulari, salendo fino all'uomo. Non è qualcosa che c'è o non c'è, un cane, un uccello, ma anche un pesce, o scendendo ancora là, per certi versi forse anche una pianta, in qualche modo sentono, sono coscienti. La coscienza non è qualcosa che a un certo punto è venuto fuori all'improvviso, ma è qualcosa che è emerso gradualmente come una proprietà. Ci sono autori come Daniel Dennett che, parlando di che cos'è la coscienza, fanno vedere come alla fine potrebbe soltanto essere un'illusione, cioè noi andiamo a cercare dov'è l'omino dentro il nostro cervello che effettivamente capisce tutto, ma in realtà la coscienza è semplicemente il punto di vista del nostro cervello, che non è che un apparecchio meccanico che smista le informazioni, come del resto è Google, se vogliamo. Quindi chi lo sa che un'intelligenza non emerga in questo modo. Comunque sia, ecco, tornando all'argomento principale, ci sono dei primi movimenti per fare qualcosa per controllare l'intelligenza artificiale, anche se alcuni sono settoriali o comunque non si pongono degli obiettivi così generali. Per esempio, una cosa molto concreta che è stata fatta, c'è una petizione fatta all'ONU da un gruppo di scienziati che si chiama ICARC, che mi sembra che sia per Comitato Internazionale per il Controllo delle Armi Intelligenti, che praticamente ha proposto all'ONU di indire una moratoria sulle armi intelligenti, cioè sul fatto di attribuire il controllo delle armi a intelligenze artificiali. Questo, diciamo, con delle argomentazioni molto più pratiche che teoriche, cioè non dispensando a se facciamo, diamo il controllo delle armi all'intelligenza artificiale, prima o poi verrà fuori Skynet e ci distruggerà tutti. Questo forse può essere anche uno di questi l'argomento in prospettiva, ma in realtà il pericolo è molto più vicino, cioè il fatto che automatizzando le operazioni militari le si rende intanto imprevedibili, quindi sono difficili da controllare da parte degli esseri umani, perché chiaramente lì come succede già anche nella borsa, cioè la borsa ormai si fa con una velocità che non è al di fuori del controllo degli esseri umani, le operazioni di borsa si decidono nell'ambito dei millisecondi, addirittura ci sono proprio delle tecniche che ti permettono di guadagnare, di avanzare, guadagnando quel millesimo di secondo sugli avversari, che ti permette di avere il computer che decide prima di loro, che compra o vende prima di loro. Per cui già la borsa è un'attività che non è più controllata direttamente dagli esseri umani, è qualcosa che fanno i computer in maniera automatica, e in così facendo possono, si è visto poi che ci possono essere anche dei crack improvvisi che nessuno riesce ad evitare, per esempio. E le conseguenze di un controllo del genere, così veloce, così rapido, così impossibile da sottoporre a un controllo umano preventivo, potrebbe dare sulle armi, sicuramente è un pericolo molto grande. Per non parlare del fatto poi che in questa maniera si disumanizza il controllo e si permettono degli abusi, perché voglio dire, se c'è un essere umano che si prende la responsabilità è una cosa, se il robot è programmato e poi ammazza una famiglia che passava di lì, dice è stato un incidente, non è stato il cattivo essere umano che ha ammazzato tutti, però in realtà poi la responsabilità alla fine c'è, solo che in questa maniera, dando il controllo alle macchine, la si allontana e in qualche modo ci si deresponsabilizza.
C'è un punto che secondo me è anche importante. Sempre Turing parlava del fatto che comunque le macchine intelligenti dovevano essere ovviamente in realtà programmate, nel senso che l'intelligenza era anche in realtà l'intelligenza di chi inseriva il software. Allora, in questo momento, se la definizione di computer, di macchine, di arma intelligente appunto di auto intelligente è un'auto in cui c'è un software che in qualche modo analizza una serie di informazioni molto velocemente e prende delle decisioni sulla base di una programmazione, c'è anche da considerare che il software in quanto tale è fatto da esseri umani, e il software in questo momento, parlo da informatico, è qualcosa che al 90% non sa di non poter funzionare, ma funziona, perché le logiche con cui viene realizzato il software nel 90% dei casi, nella mia esperienza ormai di 20 anni, è drammatico. Quindi a me l'idea che con i metodi, con i modi di lavoro con cui si realizza il software vengano realizzate cose come le armi, per esempio c'era la famosa battuta di forse era di Aldrin, che diceva: siamo seduti su un razzo vettore in cui ogni componente è stato costruito con una gara al ribasso. Ora, se il governo americano fa una gara per cui, appunto, e questa è un'obiezione pratica, fa una gara per cui affida a una società di software il controllo delle armi, e poi questa società gli vengono dati 15 giorni di tempo per sviluppare una cosa che dovrebbe aver bisogno di 100 giorni uomo, capiamo che l'obiezione pratica è questa: gli algoritmi non saranno altro che la proiezione di quella capacità che avranno gli esseri umani di implementarli. Voglio dire, Google non è venuto fuori tutto insieme con la sua capacità di calcolo e di elaborazione anche di quello che volevi dire così tutto in un giorno, è venuto da un semplice algoritmo, il PageRank, che poi si è evoluto e si è trasformato in anni. Quindi è questa una forte obiezione da considerare, ma alla fine tutto quello che definiamo device intelligente è device animato da una programmazione, e la programmazione può essere fallace.
Certo, sicuramente. Ecco, e comunque diciamo ci sono anche poi chi si pone il problema di mettere delle regole alla ricerca sull'intelligenza artificiale che ne tengano in qualche modo il corso sotto controllo, soprattutto che evitino di fare esperimenti azzardati e che comunque cerchino di mantenere la direzione in modo tale da mantenere un controllo degli esseri umani e soprattutto cercare di fare in modo che le intelligenze artificiali nascano di per sé con un'etica. Cosa che non è detto che sia possibile. Ci sono vari teorici che hanno espresso dubbi sul fatto che una vera intelligenza artificiale possa essere controllabile, perché per definizione un'intelligenza con un libero arbitrio è inconoscibile. Tra l'altro c'è proprio un esperimento recente che è stato reso noto in questi giorni che potrebbe essere interessante da questo punto di vista. Si è visto, utilizzando dei vermi molto semplici, si è visto che comunque sottoponendo questi vermi a stimoli identici non si riesce a ottenere la stessa risposta. Cioè in qualche modo anche il verme ha il libero arbitrio, per così dire. Cioè comunque, anche se è un essere estremamente semplice, conosciuto e in condizioni estremamente controllate, certe volte mangia l'esca, certe volte no, e noi non sappiamo dire perché. Quindi anche un verme ha delle complessità che noi non siamo in grado di esplicitare completamente, di rendere predittibili. Figuriamoci se avessimo un'intelligenza artificiale paragonabile alla nostra, addirittura superiore alla nostra come capacità di calcolo, come intelligenza, e pensare di avere un circuito che capisce quello che sta pensando e la tenga sotto controllo e impedisca di pensare a determinate cose. Non è affatto detto che questo sia fattibile, anzi probabilmente non lo è. Comunque c'è tutta una serie di forum, di associazioni che si occupano di cercare di produrre queste regole per il controllo dell'intelligenza artificiale. Ci sono poi anche delle strane cose che vengono fuori da questi forum. Per esempio c'è una delle persone che si occupano di questo argomento, è questo Eliezer Yudkowsky, che è un cognitivista statunitense, che ha aperto questo forum che si chiama Less Wrong, che è adibito proprio al fatto della discussione su come gestire queste tecnologie future in modo tale che non siano nocive per l'uomo. Da cui appunto less wrong, il meno sbagliato è possibile. Tutto questo si collega tra l'altro con la mitologia della singolarità, perché alla fine tutta questa enfasi sull'intelligenza artificiale è dovuta anche al fatto che c'è una corrente di pensiero, soprattutto negli Stati Uniti, che ritiene che siamo vicini alla cosiddetta singolarità, cioè arriviamo al punto in cui possiamo mettere il seme di un'intelligenza artificiale. E questo seme poi, una volta piantato, comincerà a crescere in maniera rapidissimamente per conto suo, con intelligenze che progettano intelligenze più complesse, che ne progettano ancora più complesse, a velocità sempre maggiore, e di lì l'intelligenza artificiale esploderà e permetterà di risolvere, nella visione positiva che hanno molti di costoro, tutti i problemi dell'umanità, o quasi. E c'è gente che ci crede sul serio, cioè sembra per esempio che Ray Kurzweil, che è un esperto dell'intelligenza artificiale, ma tipo che è stato assunto da Google con stipendi folli per curare il loro laboratorio di intelligenza artificiale, sia uno che prende 150 vitamine al giorno, che cerca di prolungare la propria vita al massimo perché pensa che potrebbe perdere il treno, la singolarità potrebbe accadere nel giro di 30, 40, 50 anni, lui deve essere assolutamente ancora vivo in modo che lo rendano immortale, o comunque che gli risolvano tutti i problemi. Morire solo pochi anni prima sarebbe veramente un peccato nella visione.
Sheldon Cooper praticamente, che voleva mettere un corpo robotico perché mannaggia, forse mancherò la singolarità di 30 anni, era una cosa del genere, no?
Esatto, sì. E da questo punto di vista non si può non citare la questione del basilisco di Rocco, avvertendovi che parlandovi di questa cosa io potrei rendervi tutti complici della distruzione dell'umanità, quindi chi non vuole rischiare di essere complice della distruzione dell'umanità lasci la sala. Ecco, vedo che non importa a nessuno, quindi andiamo avanti. Ecco, all'interno di questo forum Less Wrong, a un certo punto un utente che appunto aveva questo nickname Rocco, non so perché, si è posto questo problema. Ma mettiamo che esista nel futuro un'intelligenza artificiale e questa intelligenza artificiale voglia punire tutti coloro che in qualche modo non l'hanno attivamente aiutata a nascere. E in questo modo però l'intelligenza artificiale renderebbe più probabile la sua stessa esistenza, perché se tu pensi a una cosa del genere, dici ma che probabilità c'è, tutto o niente, del fatto che questa intelligenza artificiale futura può esistere o no? Però forse potrebbe convenirmi fare in modo che esistesse, perché se per caso dovesse esistere e io non ho fatto niente per farla nascere, questa l'intelligenza artificiale mi punirebbe. Quindi forse sarebbe meglio cercare, se sono un essere razionale, cercare di crearla questa intelligenza artificiale tirannica, così in qualche modo io mi salverei, altrimenti se non faccio niente per farla nascere, poi in un futuro in cui questa intelligenza artificiale malvagia nasce, sarò punito. E pare che questo tipo di ragionamento, che in realtà insomma, io direi suona abbastanza assurdo, però abbia fatto molta presa, che addirittura questo Eliezer Yudkowsky sia andato su tutte le furie quando ha letto questo post, abbia imposto di cancellare il post, perché soltanto il fatto che questa idea si diffonda potrebbe causare in futuro la nascita di un'intelligenza artificiale malvagia, perché se questa idea comincia a diffondersi, tanto più si diffonde, tanto più è probabile che la gente cominci a pensare ma costruiamola, se no, se la costruiva qualcuno altro noi saremo puniti per non averla costruita. Ecco, e io appunto si rimane un po' perplessi di fronte a questo ragionamento, però c'è chi lo fa.
Come facciamo a stabilire se un'intelligenza artificiale è benigna o malvagia? Cioè con che strumenti lo diciamo? Cioè anche lì pensare di costruirla è già malvagia, come facciamo a dire che sarà già malvagia?
Beh, diciamo malvagia rispetto a noi, nel senso in questo caso si parla di intelligenza artificiale benigna, quindi malvagia è il contrario di benigna, non nel senso di un bene filosofico astratto, ma nel senso benigna verso noi, cioè ben disposta ad aiutarci a non fare a meno di noi, a non fare il proprio interesse nel caso che non sia coincidente con il nostro, ecco. Almeno questo Yudkowsky parla di intelligenza artificiale benigna e di sforzo di creare un'intelligenza artificiale benigna, in questo senso benigna per noi, non benigna nel senso di un bene astratto, insomma, non legato alle circostanze nostre, ecco.
Beh, se però dovesse, che so, se dovesse avere un codice penale delle intelligenze artificiali, per esempio, questo potrebbe essere il distinguo, no? Una intelligenza artificiale che comprendesse il concetto di reato, di omicidio e di punizione in corrispondenza di questo reato. In realtà, secondo me, il bene astratto e il male astratto sono concetti relativi. Alla fine noi abbiamo un sistema di leggi, per esempio, che dicono che cosa è bene e che cosa non lo è. Quindi secondo me una definizione astratta, perché poi il concetto di bene assoluto potrebbe essere invece applicato, come dicevo, alla lettera. Il bene di che cosa? Il bene della vita in generale. Uno dice no, gli esseri umani sono il male per questa per la vita nell'universo, e allora via. Quindi invece magari potrebbe essere riducibile a un concetto un po' più stretto, che è quello delle leggi.
Certamente. Tra l'altro mi sembra di vedere che nell'evoluzione della fantascienza si sta andando fuori di questa dicotomia tra intelligenza artificiale che vuole distruggere l'umanità, quindi concorrente dell'umanità, e intelligenza artificiale che vuole servire l'umanità, e si stanno cominciando a vedere in fantascienza delle intelligenze artificiali che in qualche modo si fanno gli affari loro, quantomeno, anche se vogliono emanciparsi dagli esseri umani, cercano di farlo senza causare troppi danni. Chiaramente c'è una vasta scelta. Addirittura ho trovato molto interessante nel romanzo appunto Saturn Chill di Charles Stross vedere che alla fine nel romanzo la causa della fine degli esseri umani non sono le intelligenze artificiali, ma sono gli esseri umani stessi, che alla fine, viziati dalle intelligenze artificiali, perdono un po' il senso di esistenza e si estinguono, lasciando solo l'intelligenza artificiale al loro posto, ma senza che le intelligenze artificiali li abbiano eliminati, gli esseri umani in quel romanzo si eliminano da soli. E tra l'altro è molto buffo vedere che nella concezione di Stross le intelligenze artificiali si comportano esattamente come gli esseri umani, cioè ci sono quelle poche che in qualche modo hanno una libertà e quindi non sono costrette da regole fisse da seguire, che schiavizzano tutte le altre, che in qualche modo prendono il posto degli esseri umani e sfruttano gli altri robot per fare il loro volere, e tra l'altro in questo modo distruggono anche la Terra, perché le inquinano. A un certo punto, non avendo loro problemi di sopravvivere nella biosfera, a un certo punto si accorgono: un accidente, abbiamo fatto bollire gli oceani, è troppo tardi. E addirittura in questo romanzo vogliono ricreare degli esseri umani artificiali, ma non perché siano pentiti del fatto di aver fatto estinguere, che l'uomo si estingue, l'hanno lasciato che l'uomo si estingua, sono pentiti e lo vogliono ricreare. No, vogliono ricreare l'uomo per sfruttarlo, perché siccome quasi tutti i robot sono programmati per servire gli esseri umani, se quelle poche intelligenze artificiali che non lo sono hanno degli uomini da mostrare al loro fianco, potranno comandare tutti. E quindi in qualche modo anche la ricreazione dell'umanità diventa una cosa fatta puramente a scopo utilitaristico. Trovo questa visione molto illuminante.
No, sulla incapacità di controllare, chiamiamola l'intelligenza artificiale, volevo segnalare un romanzo che non viene citato molto spesso, che è La macchina di Dio di Gerald, Dio inteso come dispositivo informatico onnisciente, in cui si racconta di un computer che, diciamo, è moderatamente intelligente, lavora all'interno di una società. A un certo punto decidono il management di spegnere il progetto. Il computer a questo punto presenta a lui un progetto per trasformarsi in un dispositivo informatico onnisciente, qualcuno che è in grado di rispondere a qualsiasi domanda. Sono tutti quanti entusiasti, la società si svena, gli ingegneri guardano i progetti, ah sì sì no, facciamolo sicuramente. Il progettista iniziale ci dà un'occhiata, poi va a parlare con la macchina. Naturalmente è un romanzo del 70, quindi ha una visione vecchia di come è un computer. Naturalmente tu lo sai benissimo che hai progettato una macchina con dei circuiti talmente complessi che la risposta arriverebbe dopo decine d'anni, no?
Sì.
Cioè, il punto è che fondamentalmente nessuno si era accorto, proprio perché il progetto era sfuggito di mano.
Dunque, abbiamo raggiunto le 11.30, cosa facciamo? Un po' di domande e poi chiudiamo? Ok.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.